Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Una nuova puntata di Carta vetrata che riparte come al solito con Giuliano Soria. Ci scusiamo con lui perché domenica scorsa abbiamo dovuto saltare il collegamento, ma era in diretta da Bologna l'amica Marchesini di Ciao Radio per parlarci del terremoto, di tutto quello che stava avvenendo in quelle ore convulse appena succedute al fatto terribile del terremoto in Emilia. Vuoi parlarci oggi di Nuova Frontiera, una casa editrice romana che si occupa di cultura spagnola, ma non solo, anche di Sud America. L'amico Ribaldi sta proponendo dei libri molto interessanti.
Sì, di due. Uno di un cileno, che è Alberto Fuguet, e una di una giovanissima messicana, che è Valeria Luiselli. Fuguet è un cileno, come dicevo, che ha studiato giornalismo, ha fondato un movimento che si chiama Mecondo, che si propone di aprire i nuovi linguaggi alla complessità della vita urbana, ed è la storia di un immigrato latinoamericano che decide di sconfinare e di scomparire nell'immensità del Nord America, e 30 anni dopo il nipote parte da Santiago, in Cile appunto, verso l'America a ricercarlo, a cercare di ritrovarlo, e c'è tutto il tema del viaggio, il tema dello straniamento, del dialogo. È un po' la storia dei chicani, che sono i cosiddetti messicani che vanno negli Stati Uniti e hanno questo sentimento di ricercare la patria, non la trovano, spessissimo questi chicani sono degli illegali, e quindi è un tema molto affascinante e molto importante. Ma questo stesso tema di New York e dell'America, che evidentemente è un dibattito fondamentale nella letteratura latinoamericana, ebbene questo stesso tema c'è anche in quest'altro romanzo appena uscito dalla Nuova Frontiera, che è di Valeria Luiselli, I volti nella folla. Lei, la Luiselli, è una messicana di origine italiana che vive a New York, ogni tanto viene anche a Venezia, e lavora anche lei, lo stesso discorso di Fuguet, per la multimedialità, per i nuovi linguaggi, perché per tutti questi nuovi scrittori la multidisciplinarità è un tema fondamentale, è un passaggio fondamentale.
La convergenza dei media, si direbbe in strategia di comunicazione. Tutta un'altra serie di strumenti di comunicazione, come anche il book trailer, per esempio.
E io credo che sia un passaggio fondamentale. La letteratura tradizionale, credo che stia vivendo un momento di crisi fondamentale, forse qualcuno parla addirittura della morte della letteratura, quindi o ci si rinnova o gli altri linguaggi schiacciano la letteratura, quindi non esiste altra soluzione che impossessarsi di questi linguaggi e inglobarli un po', se vogliamo, nella letteratura, o usarli anche come strumenti per conquistare il pubblico.
Un'azione promozionale o un'azione alternativa? Perché quello che
no,
si
io
dice...
credo che sia alternativa.
Alternativa, quindi ancora non più coraggiosa.
Non si può più scrivere un romanzo alla Balzac o a Manzoni o a Proust adesso, è impensabile, quindi c'è un nuovo linguaggio, c'è un nuovo strumento, c'è una nuova scrittura. Ma dicevo della Luiselli, questo Suoi volti nella folla è la storia di una giovane donna che pensa ai suoi anni, che vive in Messico, che pensa ai suoi anni di New York, adesso lei è caduta un po' in disgrazia, ha delle difficoltà economiche, e ricorda quando aveva incontrato un poeta messicano degli anni 20, Gilberto Owen, e ricorda che aveva vissuto nello stesso quartiere dove lei aveva abitato a New York, e ne ripercorre la strada, ne ripercorre i percorsi, cerca di identificarsi.
Quindi magari si veste anche come lui, può essere anche quella un'imitazione per entrare nel personaggio.
Infatti, una ricerca di identità. Quindi abbiamo due romanzi di due giovani che hanno gli Stati Uniti come miraggio, perché per tutta l'America Latina gli Stati Uniti vuol dire la ricchezza, vuol dire l'affermazione, vuol dire il luogo dove andare. Due giovani che si confrontano con i loro protagonisti, si confrontano con l'immensità degli Stati Uniti e ricercano un'identità, ricercano un personaggio, ricercano se stessi.
Giuliano, possiamo dire che l'Europa ha perso una grande opportunità, ancora una volta, di essere un punto di riferimento, come lo è per gli Stati Uniti, per esempio. Vediamo tutti i film di Woody Allen che guardano l'Europa con interesse, il precedente all'ultimo su Roma, su Parigi, ma in generale, insomma, l'America guarda al vecchio continente con attenzione. Invece il Sud America sembra non guardare all'Europa in generale, all'Italia, alla Spagna, ai paesi di origine latini.
Sì, credo che l'Europa abbia perso gran parte una forza attrattiva, intanto perché si parla addosso in qualche modo l'Europa. mentre l'America Latina ha delle dimensioni di contrasto molto forte. Qui ricordo una vecchia frase che mi disse Vargas Llosa: ma in Europa non avete più storie, noi abbiamo il contrasto, abbiamo il conflitto fra i popoli, abbiamo un bisogno di riscatto, abbiamo un tema dell'ingiustizia sociale, voi vi raccontate, non avendo più una dinamica forte, una materia esplosiva, avete meno elementi su cui lavorare per la vostra narrativa, e credo che in qualche modo tocchi la riflessione che stavi facendo. L'America Latina ha il miraggio degli Stati Uniti, l'America Latina ha una voglia di riscatto, l'America Latina, questi giovani hanno voglia di confrontarsi con nuovi linguaggi, con le grandi città, qui si sta parlando di New York, e l'America Latina ha bisogno di confrontarsi con delle sfide. L'Europa non è una sfida.
Forse l'Europa nella sua globalità viene di nuovo vista come una realtà litigiosa, un po' combattiva verso se stessa, soprattutto verso i fratelli più poveri. Vediamo la Grecia, ma adesso fra pochissimo chissà la Spagna, l'Italia, e questo asse Germania-Francia viene visto in modo pericoloso forse.
Sì, non è più un modello, o è un modello fortemente in crisi, è qualcosa che si incrina, è un vaso che si sta rompendo, e quindi sicuramente c'è la fortissima attrazione verso la cultura europea per quello che ha rappresentato, ma un modello europeo di narrativa è difficile ritrovare, e per l'America Latina il modello non è più europeo, ma è latino, ma è nordamericano. Lo è stato negli anni, fino a metà degli anni 50, lo è stato nell'Ottocento ovviamente, perché c'è ancora il colonialismo spagnolo, adesso è sicuramente in Nord America, perché come dicevo, l'Europa è come un vaso che si sta rompendo.
Un'ultima battuta sull'Argentina: quando c'è stata la crisi dei tango bond, in generale poi tutto quello che è avvenuto in seguito del denaro argentino, molti argentini hanno riscoperto le loro antiche origini italiane e sono ritornati in Italia, ma è durato pochissimo, perché l'abbiamo visti apparire, farsi riconoscere appunto un passaporto italiano, ma poi sono tornati in Argentina. Cosa è stata l'Italia? Una madre che non li ha accolti?
Una madre un po' che non li ha accolti, quando si sono resi conti che in Italia i problemi c'erano, e come, che lo spazio psicologico per loro, affettivo per loro probabilmente c'era, ma non c'era uno spazio economico, sono ritornati indietro. Oggi per un argentino che venga qui non è che le prospettive siano travolgenti, già è ancora tanto se riusciamo a sopravvivere noi, guardandoci attorno vediamo quali sono le problematiche, quindi figuriamoci gli argentini, quindi anche nel senso della possibilità di affermarsi socialmente, economicamente, l'Europa, l'Italia in questo senso dà pochissime chance, e questa parabola dell'Argentina è un po' una parabola che riguarda tutto il continente.
Grazie Giuliano Zoria, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo in collegamento da Milano Andrea Kerbacher. Sei un personaggio che guarda le nostre attività, la cultura della nostra città con tanta attenzione, e in particolare con la tua società Immaginazioni stai preparando delle cose molto interessanti.
Sì, certo, diciamo che ho raggiunto in questi anni, in questi mesi, il traguardo dei 5 anni di attività, che non sono moltissimi, ma che comunque per una piccola società di nicchia che si occupa di cultura hanno comunque una loro dignità, e lì ho pensato di festeggiarmi con una giornata, un open day qui a Milano nella nostra sede, che si è chiamato Abbiamo mangiato con la cultura. Inutile forse ricordare agli ascoltatori attenti che c'è stata un po' di polemica su questo tema, no?
Esatto.
Qualche anno fa, quando il ministro Tremonti a Bondi, che gli chiedeva qualche soldarello in più per la cultura così negletta nel nostro paese, rispose con una frase abbastanza infelice: la cultura non si mangia. Poi fu negato, l'ho detta, non l'ho detta, si sa che in Italia le cose non sono mai certe. Di fatto è un luogo comune, no?
Assolutamente. Tra l'altro è il titolo che hanno dato anche all'intervista che è uscita su Prima Comunicazione.
Sì, perché in effetti andava a toccare un nervo scoperto, cioè questa cultura si mangia o no?
È quello che dicono anche i miei colleghi editori, no? Dice, ecco. Sui libri si fa tanto, ma poi alla fine è il personaggio che vendiamo, non è il libro.
Ma forse è sempre stato poi così, perché in fondo, ecco, qui se entra in campo magari anche il collezionista di libri oggi cosa ama collezionare, perlomeno nel mio caso? Libri molto famosi della narrativa e della poesia italiana, che sono molto rari da trovare perché le prime edizioni sono state vendute in 200-250 copie, quando andava bene. Parlo di Gadda, parlo di Vittorini, parlo di Pavese, parlo di Saba, di Montale. Insomma, la grande letteratura del Novecento, particolarmente in Italia, è assolutamente di nicchia. Quindi come mangiassero quei signori lì, devo dire che non lo so, poveretti. Certamente non con i loro diritti d'autore.
Parlavamo l'altra settimana di Campana, che è stato acquistato uno dei famosi libri introvabili distrutti casualmente in tipografia a 100.000 euro dalla Cassa di Risparmio di Firenze.
Beh, quelli sono proprio tanti, va bene. Guarderò nei miei archivi se ce ne ho uno anch'io.
Glielo diamo.
A quel prezzo sicuramente lo vendiamo. Però ecco, battute a parte, invece no, la cultura deve fare un salto di qualità, secondo me, nel nostro paese. Tu parlavi prima, no, di case editrici. Beh, le case editrici comunque sanno che devono quadrare un bilancio. Sono delle aziende anche commerciali, magari pubblicano tante belle cose che vendono molto poco e poi con dei bestseller riescono a ritrovare un senso economico alla loro attività. È il loro mondo, vivono così. E io credo che sia abbastanza giusto, cioè non credo che si possa vivere soltanto di una cultura che lavora di sole sovvenzioni. Poi ci può essere una partecipazione, poi ci sono delle attività che magari da sole non si sostengono, no? Tipicamente il teatro, la lirica, eccetera, perché sono antieconomiche per definizione. Però insomma bisogna, io credo, che tutti gli operatori si pongano oggi il problema dell'economia della cultura, soprattutto in un paese come il nostro, che da questo può trarre davvero delle fonti di sostentamento per tutto l'indotto.
Ecco, pensate, parliamo un po' di questo, proprio sì. L'indotto ci interessa. Cosa può indurre la cultura? Il mondo della cultura può aiutare a fare delle cose, quali?
Beh, io penso, per esempio, molto banalmente può stimolare visite a posti interessanti e magari un po' negletti. Noi abbiamo l'esempio dei festival in Italia, non è mica un esempio da poco.
Crea turismo.
E certo, ne ha creato moltissimo. Hanno fatto degli studi dei professori della Bocconi, secondo i quali attorno a un festival, loro l'hanno fatto in particolare su quel bel festival che è quello della mente, che viene fatto a Sarzana verso inizio settembre, dove si movimenta una cifra che è 6 volte l'investimento iniziale. Che attenzione, non va nelle tasche degli organizzatori, perché questo non è questo il tema, ma vuol dire che per ogni euro che io metto sull'iniziativa, tra alberghi, autostrade, vitto, alloggi e balle varie, alla fine sull'area ne ricadono 6, non è mica male.
E direi di no.
Un amministratore avveduto queste cose le dovrebbe stimolare sempre di più, naturalmente a patto che ci sia una qualità che non sia la sagra del pesce fritto, che va benissimo, ma è un'altra cosa.
Non è quello di cui stiamo parlando, perché immagino che Immaginazioni appunto non faccia questo tipo di
Immaginazioni il pesce fritto piace moltissimo, se lo mangia fuori dalle sue attività.
Parliamo un po' delle iniziative in campo.
Le iniziative in campo sono molto varie e vanno da iniziative con partner tradizionalmente aziendali e industriali. C'è una che mi piace molto: a ottobre apriamo il Museo della Macchina del Caffè, il MUMAC, a Binasco. Binasco è una cittadina alle porte di Milano, dove ci sono delle aziende, c'è la Cartel, per esempio, che ha un bellissimo museo, tra l'altro, e c'è la Cimbali. Cimbali, se ci fate caso, per quelli più vecchi di noi è un nome, un marchio abbastanza noto. In quasi tutte le macchine da caffè da bar, quando andiamo a bere un caffè o un cappuccino, sono quasi tutte o Cimbali o Faema, che è un marchio.
E anche la vecchia San Marco, no?
Che anche bravissimo. Ecco. E poi ce n'era decine, tra l'altro ho scoperto facendo questo museo che ci sono una serie di marche storiche nate quasi tutte, chissà perché, a Milano.
o da queste parti.
Ma guarda un po'.
Si vede che ci piaceva il caffè. Chi lo sa. E allora, ecco lì, ci sono degli intrecci che io trovo meravigliosi. Uno è il fatto che esiste un signore, che si chiama Enrico Maltoni, che sta in Romagna e ha una quarantina d'anni, non è vecchio, ma nella vita ha collezionato macchine da caffè da bar, che non sono piccole, come potete immaginare, e lui ne ha tipo 120, 130, cioè una collezione importante.
Macchine a vapore?
Macchine a vapore, le prime, e poi perché ci sono state anche delle evoluzioni tecnologiche,
certo,
di Roma, eccetera. Sono diventato un esperto, ma non vi ammorbo, se no vi addormentate tutti. Beh, questo signore naturalmente ha girato il mondo portando questa collezione in mostra in tantissimi paesi e adesso l'ha ceduta alla Cimbali, che ne aveva un po' ma non le aveva tutte, per costituire questo museo. Beh, io questo lo trovo molto bello, perché c'è da un lato l'aspetto del pionierismo del collezionismo privato, che in Italia è fondamentale. Non dimentichiamo che il 90% delle nostre collezioni pubbliche nasce da un privato un po' matto, un po' folle, di questa follia sana che ha messo insieme le collezioni le più varie.
Ha salvato il passato.
Ha salvato il passato, cosa a cui lo Stato ha pensato tradizionalmente pochissimo.
Purtroppo.
No, e quindi questo, che è uno dei nostri problemi dal lato statale, ma è anche uno dei nostri pregi dal lato degli individui, no? Per cui c'è questo. Poi c'è un'azienda illuminata che tra l'altro va molto bene anche economicamente, il che non guasta, che decide di festeggiare i suoi 100 anni, questa è l'occasione, con la creazione di un museo, che però non è un museo aziendale, è un museo storico che viene fatto con il nostro aiuto, con un percorso attraverso gli ultimi 100 anni, anche di allestimento, eccetera, per cui sarà un viaggio nel passato, eccetera.
Andrea, ti devo interrompere per un brevissimo stacco, ma poi ritorniamo in diretta per parlare ancora di collezionismo.
Molto bene.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata, abbiamo ancora con noi Andrea Kerbacher. Allora, stiamo parlando di collezionismo, ma andiamo oltre. Il collezionismo è importante, ma è importante anche scoprire cosa collezionare. E tra le scoperte che riusciamo ad avere sono sicuramente i premi a segnalarci le emergenze. E un premio a Milano importante, ma direi di stampo mondiale, perché è osservato anche all'estero per la sua originalità, è nato in un ristorante della Milano da bere, dell'antica Milano importante, il premio Bagutta, di cui sei segretario, se non sbaglio.
Sono segretario, sì, ho preso il posto di un personaggio mitico della Milano degli anni, dai 60 agli anni 2000, che era Guido Vergani, che purtroppo non c'è più e che del quale ho preso questa bellissima eredità di cui sono...
Parente del giornalista o non c'entrava nulla?
Era il figlio del giornalista, era giornalista lui stesso e aveva... allora Orio il Vecchio aveva fondato Bagutta insieme a una serie di personaggi,
il grande inviato,
e Guido l'aveva respirato fin da bambino. Lui raccontava che i suoi primi pranzi andava là e mangiava con Bacchelli, con Montanelli, con altri grandi cronisti, eccetera.
Avremmo voluto esserci, magari anche invisibili, ma ascoltare cosa si diceva.
Certo, assolutamente sì. E ancora oggi questo premio è, come hai detto tu, è un premio piccolo, di grande qualità.
Osservato da lontano, perché solo le università americane, per esempio, comprano sempre tutta la selezione.
Molto, molto sì, perché è un premio che non bada tanto agli aspetti mercantili del libro, bada alla qualità, non ha alcun interesse. Mi ricordo una volta, mi ha divertito apprendere che al Corriere della Sera erano scocciati con noi perché con tanti giornalisti del Corriere o collaboratori del Corriere, io stesso lo sono, che sono nella giuria, non avevamo premiato non so chi che sul Corriere scriveva, e io ho detto candidamente, ed era vero, ma io non ci ho neanche pensato, mi sono convinto che nessuno di noi ci ha pensato, perché noi in quel momento siamo lì solo come persone che vogliono consigliare dei buoni libri, full stop. E questo la dice lunga sulla differenza.
Dei cercatori d'oro, possiamo dire.
Dei cercatori d'oro che a volte si trova, e questo è la buona pepita, è veramente il premio migliore.
Cosa stai preparando? Perché dobbiamo dire che Andrea Kerbacher è anche uno scrittore di vaglia narrativa e saggistica.
Narrativa e saggistica, questa è una cosa che sto preparando, è al confine tra le due, perché sto scrivendo un libro, anzi l'ho ultimato, uscirà tra un annetto, che si chiama Lo scaffale infinito e riguarda la parabola dei ricercatori e collezionisti di libri dell'epoca moderna, da Petrarca a Umberto Eco. È una sorta di ideale staffetta. Quindi sono dei personaggi che hanno dei background anche diversissimi, nel senso che non sono tutti letterati, ma sono personaggi di vario tipo. Ci sono anche seduttori, ci sono intellettuali, c'è Monaldo Leopardi, papà di Giacomo, che fu un grandissimo collezionista, da cui poi in fondo la poesia di Giacomo nacque.
Strizzi l'occhio naturalmente anche a Borges, con Buenos Aires e la Biblioteca Infinita.
Naturalmente sì, Borges è uno dei grandi protagonisti del nostro secolo e ha delle pagine importanti. E poi ci sono altri personaggi magari meno noti, magari americani. C'è per esempio un signore americano di New York, che si chiama, anzi di Philadelphia, si chiama Carnegie, che ha costruito a sue spese 2500 edifici per farne biblioteche nel mondo.
Ho sentito 2500. Bene, 2500, non
2500, non 2, 2500, ecco. E purtroppo per noi li ha fatti quasi tutti nel mondo anglosassone, per cui da noi non ce n'è neanche una, ma in quel mondo è normale che chiunque abbia studiato in una biblioteca Carnegie. Ecco, quindi ci sono davvero personaggi di ogni tipo e genere, e il tono però vuole essere molto leggero, non vuole essere accademico. Io non amo i toni accademici mai, quindi cerco di farne un racconto e di mettere al servizio le possibilità della narrativa al servizio di questo racconto.
Potremmo definirlo un personal essay, una via di mezzo tra la narrativa e la saggistica?
Mi farebbe molto piacere se fosse definito così, certamente sì, perché è quello che cerco di fare, evitando la noia, che è poi in fondo quello che cerco di fare nelle mie attività culturali. Credo che la noia, lo diceva Moravia quando faceva il critico cinematografico per l'Espresso, diceva: la noia al cinema è l'unico rischio da evitare, non solo al cinema. La noia, quando si fa qualche operazione di tipo culturale, è un rischio da evitare sommamente. Non andiamo lì per annoiarci.
Beh, tu non hai mai prodotto nulla di noioso, devo dire la verità, anche semplicemente quel libro ambientato nella sala d'attesa di un aeroporto è talmente entusiasmante nel suo costruirsi che io lo rileggo sempre con grande piacere.
Beh, ti ringrazio moltissimo.
Un ultimo saluto, caro, ai nostri ascoltatori. Cosa ci consigli di seguire?
Cosa vi consiglio di seguire prima dell'estate? Beh, adesso ci sono alcune cose sul design. Sapete che a Milano il design è
di casa.
Sempre di casa, però non sono prima dell'estate. Posso solo dirvi che sul design a Milano l'anno prossimo, con un incrocio fortunato di circostanze, si dovrebbe dare spazio al grande Bruno Munari, che è un altro personaggio di straordinario livello intellettuale che non se l'è mai tirata. Avete detto poco.
Alla grande, un saluto da noi che stiamo qua giù a Bruno Munari.
Benissimo, e a presto.
Grazie Andrea.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Come ogni puntata, Enrico Emilitri da Malosco in provincia di Trento per parlare di due personaggi della storia, come lui ama fare, messi a confronto. Due personalità eclettiche, complesse, troppe volte sintetizzate in modo banale, che sono in primo il cardinale Richelieu, il secondo, meno famoso ma altrettanto complesso e interessante, Bernardo Clesio. A te la parola, Enrico.
Salve a tutti. Cominciamo col mettere in parallelo questi due personaggi, che sono importanti perché hanno segnato la Controriforma, cioè quel particolare periodo che è contrapposto appunto alla Riforma protestante, che sono Bernardo Clesio, principe vescovo di Trento, il cardinale Jean-Armand de Richelieu, che invece è stato primo ministro di Francia, che è stato molto attivo anche durante la guerra dei 30 anni. Ecco, perché sono importanti? Perché uno segna l'inizio della Controriforma, perché lui che bandisce il Concilio di Trento ma non riuscirà a presiederlo perché morirà prima. L'altro invece sarà quello che la conclude, perché con la presa della Rochelle e la guerra dei 30 anni praticamente la Controriforma viene seppellita con un totale fallimento, perché non riesce a ricondurre tutta l'Europa alla cattolicità.
E quindi abbiamo la spaccatura tra nord e sud, tra Chiesa cattolica e i protestanti.
Sì, infatti, anche se poi non c'è così grande omogeneità, perché non dimentichiamoci che il cattolicesimo, come il mondo ortodosso, rimane tutto sommato abbastanza compatto e unitario, invece i protestanti si divideranno in luterani, soprattutto in Scandinavia e nel mondo tedesco, e i calvinisti in Olanda, qualcosa in Belgio, anche in Svizzera, e anche in Inghilterra, dove ci saranno varie correnti come anglicanesimo, eccetera, anche negli Stati Uniti, dove appunto soprattutto sono calvinisti. Quindi in realtà poi Bernardo Clesio è anche ministro di Carlo V e serve la Casa d'Asburgo, oltre ad essere lui stesso principe vescovo, quindi sovrano. Quando muore sta per diventare principe vescovo di Bressanone e quindi avrebbe di fatto unificato il Trentino. Quindi è uno che persegue la salvezza della fede cattolica, invece Richelieu è proprio un machiavellista, perché lui riesce a sconfiggere i protestanti jugonotti in Francia, però si allea con i protestanti tedeschi e comunque al di fuori della Francia contro la Spagna e contro l'Austria per segnare l'egemonia francese. Quindi è uno che è diciamo una personalità duplice, quindi da una parte difende il cattolicesimo, ma dall'altra parte cerca di riuscendoci di far grande la Francia.
Possiamo parlare anche un pochino dei nostri protestanti, i valdesi?
Sì, beh, in realtà i valdesi non nascono protestanti, lo diventano perché sono perseguitati, perché Pietro Valdo, coi poveri di Lione, cercava di ricondurre un po' la Chiesa all'origine, quindi è un'eresia tipo i dulciniani, tipo gli albigesi, tipo insomma tutti quelli che volevano tornare un po' alla Chiesa delle origini. Poi per via delle persecuzioni che li hanno allontanati dall'Italia, poi proprio nel corso del 600 fanno il glorioso rimpatrio, tant'è che Carlo Alberto nel 1848 concederà loro la libertà di culto, e cosa fanno? A un certo punto diventano protestanti essi stessi, di matrice calvinista, non luterana, ma comunque diventano protestanti per reazione per le persecuzioni che subiscono, e oggi sono presenti soprattutto nel nord-ovest, in particolare in Piemonte, in Val d'Aosta, in Piemonte, in Liguria, anche nella Savoia e nelle zone limitrofe che erano già appartenute ai Savoia e dove hanno ancora le loro roccaforti.
In particolare Torre Pellice, se non mi sbaglio.
Sì, infatti. Sì, nel Biellese, nell'Ossolano, insomma praticamente un po' quelle zone, però come ti ripeto Carlo Alberto era sì radicalmente cattolico, tant'è vero che all'articolo 1 dello Statuto Albertino c'è scritto che il cattolicesimo romano è la sola religione ufficiale dello Stato, però al secondo capoverso è comunque consentita quella libertà religiosa che poi è stata ripresa anche nella nostra Costituzione, dove appunto si dice che le confessioni diverse dalla cattolica hanno comunque libertà di culto.
Abbiamo poi Cavour che ci ha insegnato libera chiesa in libero Stato.
Sì, anche se in realtà la frase non è proprio sua, perché risulta essere già stata detta molto tempo prima da un sacerdote che però era di liberali, che però non poteva certo esporsi, e quindi Cavour l'ha riscoperta, cioè è venuto a sapere, l'ha rimarcata.
Ma senti, dove hai scoperto questa indiscrezione?
L'ho scoperto su un numero di Focus Storia, non ricordo quale, però c'era appunto scritta le origini e pare che appunto sia stato questo sacerdote. In realtà nell'Ottocento ci sono tanti sacerdoti che pur devoti alla Chiesa Cattolica sono però di idee liberali e si convincono che in effetti tenere in piedi lo Stato della Chiesa sia un po' un contrasto, perché in realtà i due concetti fanno a pugni, perché la Chiesa Cattolica vuol dire assemblea universale, quindi travalica il concetto di Stato, che invece è molto limitativo. Quindi sono due concetti nettamente contrastanti, e questo spiega perché nonostante tutto ci sono anche molti, persino molti cardinali, molti vescovi che in realtà fossero favorevoli proprio alla separazione dei due poteri, perché la Chiesa doveva essere solo spirituale e il potere politico doveva essere solo nelle mani dello Stato, cioè proprio la separazione dei poteri, proprio per recuperare quell'identità ecclesiastica e salvare il cattolicesimo, perché in quel momento era già fortemente in crisi, non solo per la politica, ma proprio come fede. Ecco perché purtroppo poi la storia delle cose sono andate diversamente, come sappiamo, e quindi ha prevalso infine un certo radicalismo e integralismo.
Enrico, sicuramente avrai sul tuo tavolo, sul tuo scrittoio, sul tuo punto dove leggi i libri più interessanti che ci puoi consigliare qualcosa da leggere di storia.
Sì, ecco, per esempio, innanzitutto su Bernardo Clesio mi hanno appena dato proprio una biografia a fumetti che si intitola Bernardo da Cles, personaggio europeo, di Fernando Inama e Beppino Agostini della casa editrice Panorama di Trento, che grazie al quale i giovani possono conoscere meglio questo personaggio e tutta la sua attività, e non solo la biografia, ma proprio tutti i tempi e anche le lotte appunto fra cattolici e protestanti. Lo consiglio vivamente. E purtroppo in questo momento non ho in mano altri, comunque te lo potrò riferire a tempo luogo debito.
Perfetto.
Ecco, altri testi, perché ce li ho di sopra in studio e nel momento dovrei andarli a prendere.
Ma questo è già molto, perché conoscere attraverso poi fumetti argomenti così complessi è sicuramente utile.
Comunque consiglio anche di leggere gli ultimi due numeri, per esempio uno di Storica e National Geographic e l'altro di Civiltà, che parlano anche del cardinale Richelieu. Ci sono due articoli, gli ultimi numeri, su cardinale Richelieu, che consiglio di leggere perché sono molto interessanti, molto approfonditi.
Grazie ancora Enrico Emilitri da Malosco in provincia di Trento, alla prossima puntata.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata. Ci diamo il cambio come in una bella staffetta con Alberto Gaffi. Qui è Fabrizio Patriarca in compagnia del carissimo Gabriele Sabatini.
Buongiorno.
Oggi parliamo di arte e di mestiere con una scrittrice che però fa anche l'editor per Mondadori. Ha pubblicato due libri, uno nel 2008, Come si dice addio, e recentissimo del 2011, Di fama e di sventura. Ti do del tu, perdonami, in radio siamo informali, e ti consegno immediatamente i calorosi saluti di Raffaele Manica, che ho visto l'altro giorno all'università. Abbiamo parlato di te, del tuo lavoro, dei tuoi libri. Purtroppo l'occasione non era delle più fauste, dovevamo fare 5 ore di seminario per un master sulla retorica antica. Quindi immagina noi quanto ci siamo divertiti, e soprattutto questi studenti che alla fine delle 5 ore pomeridiane, peraltro dalle 2:30 alle 8 di sera, sono usciti, insomma, un po' come...
provate.
Sì, sembravano delle scorie liquamose versate da un barattolo accidentalmente. Federica, intanto il tuo mestiere di scrittrice. Di fama e di sventura è un romanzo dalla lingua compatta, è un romanzo molto articolato, un romanzo che ha anche un certo successo. Io ho visto su Anobi, per esempio, ci sono molte discussioni, anche su IBS in molti commenti. Insomma, oggi si possono usare questi strumenti di rete, non dico reticolari, per tastare il polso dell'andamento di un romanzo e l'apprezzamento per gli autori. Insomma, tu sei un'autrice brava e conosciuta. Quello che vorrei chiederti è: bisogna sempre rinnegare qualcuno prima o poi per andare avanti, no? Il tuo romanzo parla di tradimenti.
Ma sì, perché da un lato è un tema centrale del mio libro, perché io volevo raccontare un po' il fatto di una cosa che mi incuriosiva, cioè davanti a persone che magari sembrano avere tutto dalla vita, successo, fama, una vita familiare felice, mi sono interessato cosa c'era dietro queste storie e soprattutto questo, in quanta parte di sé hanno dovuto rinunciare, quanti tradimenti hanno dovuto fare per raggiungere quello che hanno fatto. A un certo punto io nel libro lo faccio dire come consiglio al mio protagonista, che alla fine quando inizi ad avere successo, quando le cose ti vanno bene, ci saranno sempre delle persone che cercano di aggrapparsi alle tue gambe mentre sali. Sta a te decidere se vuoi salire ancora di più e scrollartele di dosso, oppure invece fare una scelta diversa. E questo tipo di persone che fa una scelta appunto di tradire forse quella che è una parte più propria, più originaria, in qualche modo mi ha sempre affascinato, perché comporta, per ottenere un obiettivo, un rischio molto grosso però anche.
Federica, cos'è il potere?
Ma per me il potere è legato moltissimo a ciò che si dice la riconoscibilità, la legittimazione di un ruolo. Molto spesso per il potere non vuol dire tutto, disporre di vita e di morte delle persone, non vuol dire tantomeno essere felici ed essere appagati. Però secondo me il potere vuol dire avere il riconoscimento di qualcosa, sapere che per il resto del mondo tu vali qualcosa perché hai quel ruolo lì, hai quel potere lì. E in qualche modo, quindi, se vuoi, si lega anche a una forma di insicurezza, di conferma da qualche cosa che non poi il tuo modo di essere, il tuo modo di fare, ma è legato al tuo ruolo, a quello che tu riesci a ottenere grazie a che hai.
Federica, un'altra domanda. Per Foucault il potere intesseva dei rapporti molto stretti con un'altra nozione che solitamente invece si tende a pensare distinta dal potere, no? La nozione del sapere. Tu che fai la scrittrice e ti sei occupata di questi argomenti, da che parte stai?
Ma diciamo perché Foucault sottolineava come molte volte il sapere è un sapere controllato, come il dominio del potere molto spesso, del potere si lega molto spesso poi a un arrivo al potere, quello che banalmente si dice con la formula che è l'informazione e il potere. Perché, e credo che in questo senso però vada rovesciata anche l'affermazione dal lato contrario, quanto più il sapere, in questo caso citavamo prima le reti, i social network, internet, quanto più il sapere è diffuso e a livello individuale quanto più uno coltiva il sapere, quanto più si protegge in qualche modo dai sistemi di potere.
Federica, ti ringrazio, ti aspettiamo ancora tra qualche minuto dopo un breve stacco pubblicitario per parlare del tuo lavoro.
Certo.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati dopo lo stacco, non era pubblicitario, era strumentale, ve ne sarete accorti. Di nuovo con Federica Manzon. Federica, parliamo del mestiere. Il tuo mestiere, tra l'altro, è un mestiere che ultimamente ha un certo riconoscimento. Insomma, chi scrive libri comincia sempre di più a parlare di queste figure, gli editor, no? Che prima sembravano, come dire, ammantati da un'aura di oscurità e di oscuro potere in qualche modo. Noi vorremmo fare un po' di chiarezza per i nostri ascoltatori e soprattutto c'è qui Gabriele Sabatini, sì, che ha delle necessità impellenti, delle urgenze interrogative, diciamo così. Gabriele.
Sì, no, io ho bisogno di sapere un po' la tua storia, nel senso che ho letto su internet tu adesso ti occupi di narrativa, di editor per la narrativa straniera di Mondadori, ma ti sei occupata precedentemente di narrativa italiana. Volevo capire come nasce il tuo rapporto con la Mondadori e come poi diventi un'autrice, insomma.
Cerco di metterle insieme entrambe nel modo più semplice. Nasce in modo molto facile. Io sono di Pordenone, ho studiato all'Università di Trieste, quindi quanto di più lontano dal mondo editoriale. Però banalmente mi piacevano i libri. Credevo che una cosa che mi riusciva bene era avere a che fare e lavorare con i libri. Poi, siccome da precedentemente mi interessava lo scrivere e la scrittura, avevo iniziato a seguire dei corsi di scrittura con amici scrittori che mi avevano fatto vedere come i loro editor lavoravano sui loro libri ed era una cosa che mi affascinava moltissimo. Chiaro che dal profondo nord-est era molto difficile riuscire a entrare in contatto con l'editoria, quindi sono venuta a Milano, ho fatto un master della Fondazione Mondadori sull'editoria e poi a quel punto ti chiedevano dove volevi fare stage. Io un po' perché avevo avuto questa esperienza di amici che avevano avuto come editor Antonio Franchini, per cui avevo visto come lui lavorava, ho cercato di fare di tutto per riuscire a lavorare con lui. Mi dissero che lui per un'infinità di tempo disse no, non voglio tra i piedi uno stagista. Poi, esasperate dalla mia insistenza, disse vabbè, per 3 mesi gratis, non farà troppo del male, prendiamo uno stagista. E poi così un po' è iniziato. In realtà poi il lavoro di scrittura è andato quasi parallelamente, perché io avevo sempre scritto, collaboravo da prima con Pordenone Legge e proprio all'inizio, quando ero i primissimi mesi di stage in Mondadori, mi avevano invitato al Festival di Esordire, dove appunto c'erano degli editor delle case editrici, c'erano degli aspiranti scrittori che leggevano dei brani e in realtà c'erano tutti gli editor tranne gli editor di Mondadori. Io avevo letto un pezzo di quello che era il mio libro, Franchini lo era venuto a sapere e a quel punto mi telefonò e mi disse guarda, io non posso avere, era il momento in cui c'era la grande corsa agli esordienti, mi disse io non posso avere una persona che lavora qui che scrive e non ho mai letto cosa scrive.
Federica,
per cui, sì?
Perdonami, nell'immaginario insomma di chi si avvicina a questo mondo, il rapporto tra editor e scrittore, forse viene subito in mente il rapporto che c'era tra Gordon Lish e Carver, insomma, quando si pensa alla figura dell'editor si pensa immediatamente a lui. Com'è in realtà il mestiere, nel senso quali sono le modalità di interventi, i rapporti che si instaurano con gli autori e poi soprattutto la differenza tra lavorare con gli italiani e con gli stranieri, perché dire editor della letteratura straniera sembra quasi un non senso, perché in realtà andrebbe tradotto soltanto un volume, no?
Sì, è
no,
molto
dico,
diverso,
molto banale.
Allora.
Esatto.
Sì, perché l'editor dell'italiana si basa moltissimo sul rapporto dell'autore, quanto l'autore permette all'editor di lavorare con se stesso, perché poi io sono dell'idea che l'autore ha sempre l'ultima parola sul proprio testo e in linea di massima ha sempre ragione. Il lavoro dell'editor, secondo me, quando è un buon lavoro, si tratta sostanzialmente, prima battuta, di leggere molto, di essere principalmente curiosi di qualsiasi cosa, perché valutare un buon libro non c'è un segreto per farlo, secondo me lo puoi fare solo se hai letto molto e molte pietre di paragone. E poi quando lavori con l'autore, il lavoro consta banalmente nel capire qual è la vera voce di un testo e cercare di valorizzare le qualità, le cose migliori di un testo e cercare di attenuare i difetti, quelli che sono magari i passi falsi di un testo. Chiaramente questo si fa di più o di meno a seconda anche del feeling, del rapporto che si instaura con l'autore. Per la narrativa strana era molto diverso, perché i libri ovviamente arrivano già editati o comunque già visti da un agente, e non si tratta tanto di fare un lavoro con l'autore quanto di fare un lavoro di quello che viene detto in gergo di publishing, cioè di capire perché un libro può funzionare bene in Italia. Magari ci sono dei libri che hanno venduto 1 milione di copie all'estero e in Italia non interessano a nessuno. Quindi il capire perché, e poi soprattutto fare un lavoro molto ampio nel capire come pubblicarlo. Mm-hmm. Perché per un italiano è molto più semplice, c'è l'autore che va, fa le presentazioni, parla di sé, ci sono i premi, ci sono le TV, le radio, è in qualche modo più facile che un lettore conosca un autore, anche un autore esordiente, mentre su uno straniero è molto difficile fare tutto questo, e gran parte del gioco si ha sul modo in cui lo pubblichi, quindi la scelta delle copertine, il pubblico a cui ti vuoi rivolgere, in qualche misura un po' diverso.
E Federica, uno dei difetti che riscontro in un paio di amici miei medici è quello di non rivolgersi ad un medico, di curarsi da soli. Ecco, tu sei un editor prima ancora che scrittrice, quindi tu ti curi da sola o dai un editor a cui ti rivolgi?
Ma io devo dire che, come tutti gli autori, ho le varie fisime, le patologie dell'autore, però devo dire che mi fido molto. Lavoro in una misura in cui, se non mi fido della persona che lavora sul mio libro, non mi fido proprio, cioè non accetto nulla, però se mi fido della persona, in genere credo che sia sempre migliorativo che si lavori entrambi dalla stessa parte. Io ho fatto l'editore in prima parte con Franchini, poi in seconda parte con un redattore della casa editrice molto molto bravo, di cui mi fidavo tutto, e devo dire che ho accolto, anzi lui si stupiva perché ogni tanto gli dicevo: ma segnami proprio tutto, qualsiasi cosa.
Federica, Mondadori, la narrativa, già solo la narrativa italiana, insomma, è una galassia di autori.
Sì.
Qual è il problema nel confrontarsi con voci tanto diverse? Immagino magari uno si trovi nell'occasione di fare editing accavallando queste voci le une dopo le altre, no?
Ma sì, secondo me nel migliore dei mondi possibili ognuno dovrebbe lavorare su libri con cui sente una maggiore sintonia. Così succede in tutto il mondo. In realtà in Italia non riesce a succedere tanto, soprattutto perché ci sono poche persone che lavorano e molti libri, appunto. Per cui in realtà è vero che il passaggio da una lingua all'altra, da una voce all'altra, da uno stile all'altro, alle volte risulta un po' faticoso. Diciamo che secondo me è attenuato dal fatto che ci sono autori che permettono pochissimo lavoro con loro e autori invece che ne hanno molto bisogno, che amano essere seguiti anche durante lo svolgimento, la scrittura del testo. Quindi alternando un po' un autore e l'altro forse si riesce
a sopravvivere.
A trovare un equilibrio.
Federica, ti ringraziamo davvero tantissimo per essere stata con noi oggi. Ti aspettiamo magari in una prossima occasione in cui avremo modo di discutere ancora e chiacchierare un po' sul mondo dei libri, dell'editoria e questo mestiere affascinante dell'editing. Per ora io saluto te, ringrazio Gabriele per la sua costanza e lascio i nostri ascoltatori.
Grazie mille a voi.
Grazie
alla
ancora
prossima.
Federica.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini e prima di ricominciare la trasmissione una notizia: Pietro Scott Iovane è stato nominato nuovo amministratore delegato di RCS Media Group. L'abbiamo appreso ieri in mattinata. Iovane è stato AD di Microsoft Italia, dove era entrato nel 2003, ha soli 43 anni, e il fatto che forse una AD di una casa editrice venga dalla informatica è un po' il segno dei tempi. Comunque, da Carta Vetrata i nostri auguri.
Caro Gabriele, bella notizia, ma adesso ti getto un guanto di sfida, perché siamo in collegamento con il nostro amico Marco Carrara da Bergamo, che ci parla oggi di codici cavallereschi.
Oggi parlerò del Codice Cavalleresco Italiano, che è un libro scritto da Jacopo Gelli. Allora, il Codice Cavalleresco si può trovare sul sito earmi.it, il sito di Mori, un magistrato in pensione, grandissimo esperto di diritto d'armi e tutto, che ha digitalizzato il libro in PDF alcuni anni fa e l'ha messo in distribuzione gratuita. Il libro che ha digitalizzato è la 15ª edizione, quella pubblicata da Epli nel 1926. Allora, la primissima edizione del Codice Cavalleresco Italiano risale al 1879 ed è in realtà un embrione del successivo codice cavalleresco che poi è diventato famoso a partire del 1888, con edizioni anche in lingue diverse. Ad esempio ci fu un'edizione legittima in Austria e poi tantissime edizioni scopiazzate o proprio edizioni illegali in giro per il mondo, per dire quanto era bello che lo copiavano tutti. E chi era Jacopo Gelli? Jacopo Gelli è stato un grande amante della scherma, un amante delle armi antiche, ha scritto anche un trattato sulla collezione di armi antiche. È nato a Orbetello nel 1858, ha fatto la carriera nell'esercito fino a diventare colonnello. Era soprattutto, come dice Banti, un giornalista che ha curato la prefazione del codice cavalleresco, un uomo buonissimo, un grande amante della pace. E qui uno può domandarsi, ma scusa, è un amante della pace e scrive un libro sui duelli?
Guarda Marco, come amante della pace ma indole forse violenta, mi viene in mente, noi abbiamo fatto delle ricerche su Jacopo Gelli per documentarci per questo nostro incontro di oggi e ho scoperto che ha scritto un manuale di biliardo che è probabilmente insieme agli scacchi lo sport più violento che esiste.
Ha scritto anche un libro sui giochi nel 1901 e cose così. Diciamo, perché ha scritto un libro sui duelli? Perché il suo interesse non è tanto il duello in sé, ma l'evitare che si arrivi al duello. Infatti il suo libro serve a chiarire e regolamentare la questione in modo da favorire in tutti i modi che, uno, non vi siano vertenze d'onore su questioni che chiaramente sono ridicole, due, tutte le vertenze d'onore possano risolversi in modo pacifico e soddisfacente per tutti senza arrivare al duello. Gelli, tra l'altro, fu anche un sostenitore del Movimento Internazionale per l'Abolizione dei Duelli, e dal 1888, quindi quando aveva 30 anni, fu presidente della Corte d'Onore Permanente, che volle proprio lui per evitare che i duelli arrivassero a diventare duelli. Insomma.
Quindi un manuale cautelativo che spinge alla conciliazione.
Assolutamente, tant'è che Gelli del duello ha scritto nel 1899: il duello è cosa stupida, perché non cancella le ingiurie, non le vendica, ma quasi sempre ribadisce la calunnia e consacra l'equivoco con una forma convenzionale. Gelli, tra l'altro, da giovanotto, sai, sottotenente e tutto quanto, e fece duelli e infilzò un po' di persone, ma già pochi anni dopo si è ricreduto e aveva capito quanto il duello fosse una cosa stupida. Però il duello talvolta ha senso, talvolta non può evitare, casi molto rari, il duello, allora in quei casi va regolamentato in modo che sia onorevole. Banti, ad esempio, per parlare dei duelli disonorevoli, duelli stupidi, Banti ci dice che in Italia si era arrivati a una situazione così ridicola che tutti quanti facevano duelli o perlomeno li minacciavano, per ogni cosa. Ad esempio, Banti ci dice che se dicevi qualcosa al tranviere, quando quello si sputava sulle dita per darti il biglietto, quello saltava su: come si permette? Io sono un gentiluomo! E il giorno dopo, sotto casa, ti trovavi due tranvieri a chiedere soddisfazione. Ecco. E Banti utilizza una formula bellissima, dice che è una ridicola democratizzazione della cavalleria. Tutti si sentono gentiluomini, tutti scimmiottano i duelli, scimmiottano i comportamenti della classe aristocratica. Ecco, queste vertenze d'onore, ci dice Banti nella prefazione, nel 99% dei casi si risolvevano o nel nulla, perché chiaramente erano stupidate che la Corte d'Onore rigettava, talvolta anche squalificando come gentiluomini quelli che avevano portato la questione, e in altri casi invece si risolvono con la pacificazione.
Guarda Marco, è quanto capita ancora oggi in qualsiasi borgata romana se guardi di traverso qualcuno, ecco. Nella sua forma peggiore direi.
Ecco, nell'1% di casi in cui si passava però ad arrivare alla vera e propria riparazione, che sarebbe il duello, che uno per chiedere il duello chiedi soddisfazione, poi se la soddisfazione non viene concessa si arriva alla riparazione, la riparazione è il vero e proprio duello. In quei casi, in quell'1%, comunque grandissima parte di quei pochi duelli che si facevano erano scene ridicole, imbarazzanti. Ad esempio c'erano i duellanti in fuga che si inseguivano. In una di questi casi ci fu l'inseguitore che a un certo punto si stancò, mirò con la sciabola come se stesse sparando a un uccelletto e fece boom, facendo scoppiare tutti a ridere, come dire quello non lo posso raggiungere che scappa. Oppure i duelli venivano interrotti con un graffio, per dire che una cosa ridicola, che il duello...
Primo sangue.
Eh sì, il primo sangue qui non esiste tra l'altro, perché è disonorevole dichiarare che il duello venga interrotto al primo sangue. Anche perché se poi non lo fai, nel verbale risulta che doveva interrompersi al primo sangue, magari non l'ha interrotto al primo sangue, è un macello legale per tutti.
Marco, il duello più ridicolo di cui mi è capitato di leggere sta nel Piacere di D'Annunzio,
sì.
Quando lui, Lugenta, il protagonista, Andrea Sperelli, riempie di graffietti questo poveraccio e poi sbadatamente riceve un colpo invece tremendo. E quindi la classe e la perizia scompaiono di fronte alla fortuna, davvero, davvero avvilente.
Ecco, voglio far notare una cosa però, mi ricollego alla democratizzazione della cavalleria. Ora, per dire, c'è la mania, ora, da decenni, c'è la mania che tutti vogliono farsi pubblicare, no? Anche a costo di pagare. C'è questa idea, addirittura c'era quella casa editrice che a pagamento che ha fatto le pubblicità sulla democratizzazione della cultura, no? Ecco, la cosa è un po' simile, perché il Banti ci dice che sta gente faceva questi duelli cretini, queste cose ridicole, pur di avere 15 minuti di gloria, di notorietà, finendo sui quotidiani locali.
Banti Warhol, diciamo,
cioè, l'equivalente di fare i filmati mezzi nudi su YouTube all'epoca era fare il duello cialtrone per apparire sul quotidiano o cose simili.
Che usanze magnifiche. Conosciamo questa casa editrice, il suo simbolo è un grosso uccello delle tempeste, credo. Gabriele, cosa ci dici dei duelli?
Che stavo scorrendo rapidamente il testo dal sito che Marco ci ha ricordato e niente, vedo che addirittura si possono sostituire i duellanti. Articolo 150, ve lo voglio dire, un figlio, un fratello, un nipote possono sostituire il rispettivo padre, fratello e zio in certe determinate condizioni.
Ah, quindi solo membri della famiglia, non posso mandare un energumeno al posto mio, no, prezzolato.
Delle indicazioni interessanti, ad esempio, metti che tu sei un maestro di scherma e vieni offeso, ma non in modo grave, quindi non passando ai fatti, non ti hanno dato un calcione, non ti hanno offeso la famiglia. Se l'offesa non è sufficientemente grave, un maestro di scherma non può sfidare qualcuno che non sia un altro maestro di scherma, proprio perché bisogna mantenere una certa parità. Però si può fare se l'altro, pur non essendo un maestro di scherma, viene dichiarato sufficientemente abile da poter competere con un maestro.
Capisco. Oppure, ai miei tempi, Marco, quando si andava a scuola c'era questa invece grande cautela, per cui tu potevi offendere chiunque e poi ripararti dietro la scusa di portare gli occhiali. Se no, io porto gli occhiali, non possiamo fare un duello, mi dispiace.
Che bello. Un'altra curiosità tecnica. Ad esempio c'è un bel capitoletto sulla questione dell'uso della mano sinistra, perché c'è un dubbio in pratica. Tu col braccio sinistro in teoria dovresti poterti riparare dai colpi, ad esempio se ti hanno aperto la guardia e quindi non riesci a parare la risposta nemica e tutto. Però c'è un problema, tante volte quando usi la mano sinistra potresti aver deviato l'arma nemica per poi rispondere, ma in realtà magari non si vede bene l'azione, non si capisce, magari l'arma l'avevi afferrata. Che succede? Che se tu devi l'arma nemica con la mano e poi rispondi infizzando l'avversario, va bene. Ma se tu per caso l'avessi afferrata, essendo lui fisicamente impedito a usarla per parare, sarebbe come se fosse disarmato. Quindi se tu lo ferisci diventerebbe disonorevole e risulteresti squalificato come gentiluomo.
È ciò che succede nell'epico duello finale di Rob Roy.
Per cui Gelli dice, nel dubbio, visto che non si sa mai quando la mano sinistra è stata usata bene e quando male, piuttosto che finire con casini legali di ogni tipo, meglio dire non si usa la mano sinistra.
Ho capito. No, nel duello di cui ti parlo io, sì, alla conclusione di Rob Roy, Liam Neeson fa proprio il gesto che dici tu, cioè con,
sì,
una mano ferma
carino,
la spada di Tim Roth e poi lo apre in due, come si dice.
Sì, sì, un film molto bello, quello, mi ricordo.
Sì, 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 un gran bel film, un gran bel,
sì,
film.
Anche i duellanti di Ridley Scott è molto bello.
I duellanti forse è il film che maggiormente rappresenta un po' anche l'etica del duello e soprattutto la sua violenza prolungata.
Sì, quello era un duello molto particolare.
Tempi spasmodici.
Molto particolare nel periodo napoleonico, quando già l'esercito francese aveva reso illegali i duelli. Una cosa molto particolare ed è un tratto una,
sì, storia. Loro sempre di nascosto si affrontano.
Sì.
Mentre invece, se ti ricordi, c'è un duello veramente ridicolo e divertentissimo nel film in Highlander c'è questo duello ambientato più o meno in un 700 di area francese, qui questo tizio uccide Christopher Lambert una trentina di volte, ma lui ahimè è immortale, quindi ogni volta si rialza e alla fine il tipo decide di sparare al suo armiere, che sta lì con molta fregola a suggerirgli lo uccida. Insomma, Marco, noi ti ringraziamo anche per oggi, per questa settimana, per essere stato con noi, averci parlato di questo argomento così accattivante e divertente. Ti aspettiamo domenica prossima. Un caro saluto.
Arrivederci.
Carta vetrata.
In diretta con noi il nostro amico Cristiano Draghi.
Sono dentro al Museo dei Grandi Fiumi qui a Rovigo, un museo molto didattico ma molto carino che ci racconta questa terra polesana dall'età del bronzo al Medioevo, molto, molto divertente.
Fiumi dai quali a volte spuntano delle sorprese, vero Cristiano? Tu oggi mi sembra che vuoi proseguire con questa inclinazione teratologica mostrifera, vero?
Ma sai, uno che si chiama Draghi di cognome.
Eccola.
Voglio dire, viene da sé, no? No, perché c'è un fatto di cronaca. Qualche giorno fa, noi l'abbiamo registrato il 19 maggio sul giornale, quindi roba dei giorni prima, pochi giorni prima, è venuta una troupe di mistero, una trasmissione Italia 1, ed è andata nel delta del Po in una cosa che si chiama Laguna del Canarin, a Polesine Camerini, che poi non è lontano da dove c'è la famosa centrale Enel, tanto discussa, da riconvertire a carbone, alla ricerca dell'uomo pesce. L'uomo pesce è un nome carino, ma c'è anche chi lo chiama l'uomo sauro, l'uomo rettile, e così via. Insomma, una leggenda un po' alla Loch Ness del nostro territorio.
Beh, raccontacela però un po' questa leggenda, anche perché ha ispirato un personaggio, sembra insomma sia stata anche di ispirazione per alcuni personaggi di Lovecraft.
Esattamente, sì, Lovecraft, qui c'è tutto un giallo nel giallo, no? Ora, la storia di uomini pesce, uomini rettili, uomini così, viene dai Sumeri, no? Da lontanissimo, da sempre, si è sempre pensato che ci fossero degli esseri anfibi in giro, però pare che qualcuno qui nel Polesine, nei dintorni del Po, quindi, abbia visto un essere fatto più o meno a pesce, un incrocio fra un uomo, una lucertola e un pesce, molto timido, un essere che cerca di filarsela, non è aggressivo. E da qui una leggenda molto forte. Ne racconta in un libro recentissimo uno studioso di cose polesane, di cose di questa zona, che è il professor Adriano Romagnolo. Ha fatto un libro introvabile fuori di Rovigo, quindi è difficile trovarlo, che si chiama Le peche dell'orco, che sarebbe le tracce dell'orco, le impronte dell'orco, dove si citano tante leggende. Una di queste leggende è proprio l'uomo rettile. Ma dicono che nel luglio del 2002 un giornalista romano, Roberto Leggio, abbia ritrovato per caso dentro un libro acquistato a Montecatini in provincia di Pistoia un diario ingiallito, e fosse un diario del famoso scrittore Lovecraft, che sai, fine nato nel fine dell'Ottocento e morto nel 1937, considerato maestro dell'horror. E lui parla, e sembra che lui abbia visitato il Polesine, quindi questa nostra provincia fra due fiumi nel profondo Veneto, e vicino all'Oreo abbia incappato nei racconti del Filò. Cioè, il Filò è quella che si fa la sera, si faceva ovviamente la sera nella stalla filando, e le donne raccontavano storie, ci si raccontava storie. E sembra che lui abbia conosciuto un altro pescatore che abbia detto di aver visto, eccetera, eccetera, eccetera.
Storie spesso orrorifiche, Cristiano.
E ti immagini la sera in una stalla negli anni 20 o 30?
I bambini pietrificati dalla paura.
Sì, bisognava raccontare cose che stupissero, no?
Guarda, e c'è un tratto comune in questo racconto che hai fatto, perché poi Lovecraft, insomma, anche lui, Cthulhu, il Necronomicon, legato a certa mitologia babilonese, diciamo così. Per i Sumeri ci sono scrittori come, sai, gli pseudo-archeologi, come li chiamano, Zaccaria Sitchin, con la teoria degli
Anunnaki. Non
li conosco
questi, però dei Sumeri qualcosa ho visto, perché dice che
sì, ci sono molte rappresentazioni, pesce, no? Ci sono molte rappresentazioni. Da lì David Icke, che immagina questa razza aliena detta dei rettiliani, insomma, ha tirato fuori libri di successo.
L'idea del rettile, che sia un uomo rettile e che sia quindi un alieno cascato qui, che quindi viva un attimo nascosto, poveretto, rimasto solo, abbandonato, è una delle ipotesi. Poi vi racconto però un aneddoto che ho trovato su internet. Pare che un pesce umano, quindi più pesce uomo, più che uomo pesce, sia stato trovato nel marzo 2007 da pescatori di un villaggio della provincia di Rostov in Russia. Insomma,
non dirmi che l'hanno mangiato.
Se lo sono mangiato.
Ecco.
Oh, caspita, era lungo 2 metri, pesava 100 kg e dice era buonissimo.
Ha sfamato l'intero villaggio.
Sì, certo, tremendi, insomma, però c'è la foto, se uno guarda su internet è buffo, ha una testona simile a quella di un essere umano, ma insomma io penso che queste cose qui siano carine e siano degli spunti turistici che veramente bisogna riuscire a pescare, e andare solo a vedere il delta del Po nella laguna, nelle così, fra gli scani, eccetera, e le valli da pesca, dopo un po' è noiosissimo. Cioè, quando ti sei fatto 2 ore di barca in mezzo alle canne, non sai più cosa guardare. Un altro airone, ma che noia! No? Se invece ti mettono un sonar e ti, come fanno quelli del lago di Loch Ness, dove io sono stato e dove ho già ammorbato gli ascoltatori con questa storia, ti mettono su una barca con un sonar e tu ti metti a caccia dell'uomo pesce, ti diverti, i bambini si divertono.
Un bel modo,
no?
Per trascorrere un weekend, per esempio.
Sì, esatto.
Tutti a caccia dell'uomo pesce. No, Cristiano, ti dico che Gabriele mi ha caricato adesso su uno dei nostri schermi l'immagine dell'uomo pesce di Rostov. A me sembra più un uomo frittella, onestamente.
Sì, e invece devi vedere quello di questo libretto, questo diario ritrovato. Fra l'altro, su questo diario ritrovato è stato fatto un film che si chiama Lovecraft, ipotesi di un viaggio in Italia.
Sì, è un documentario girato la scorsa primavera di Pier Giorgio Bellocchio e Andrea Marotti.
Esatto, che comincia con le parole Polesine, terra di acqua e fango, è quello che quello dove noi viviamo. E sai che qui buona parte della provincia è 3 metri sotto il livello del mare, quindi qui se smettono di fare la bonifica va tutto sotto un'altra volta, quindi bisogna pensare che questo è un posto molto particolare. Comunque ieri sono stato a vedere di nuovo un'altra volta il museo archeologico di Adria, da cui Adriatico, città del Poese, e veramente lo consiglio, è proprio un museo carino. Anche se non c'hanno il bookshop e quindi uno manco si compra la cartolina quando esce.
Un'ultima mia osservazione, Cristiano, questo fenomeno dei rettiliani che ha avuto un'esplosione planetaria negli anni 80 con la serie Visitors, se ricordi, mostra forse qualche segno di appassimento. La serie è stata ripresa, è stato fatto un remake nel 2009, V2009 appunto, che però è stata chiusa dopo la prima stagione. Peccato, perché per gli amanti del serial era veramente strepitosa.
Io ho letto che di Lovecraft, difficile da dire questo nome, il racconto dove si trova questo personaggio si chiama Dagon, che precede la serie, la saga mitica di Cthulhu, no?
Di Cthulhu.
E lì si troverebbe il resoconto di questo suo misterioso viaggio nella Loreo, considerata una piccola Venezia, quindi anche per grazie ai canali che ha, insomma, la presenza di una di queste località sull'acqua.
Cristiano, ti ringraziamo davvero, ma dobbiamo chiudere anche oggi, ci sentiamo domenica prossima, a te il nostro abbraccio da Radio Città Futura e
dobbiamo
dei saluti con Gabriele.
Salutare le nostre radio partner, Delta Radio di Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Budrio, Imola e Forlì, Radio Città Futura a Bari, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina e da oggi anche Radio Centro Soft di Torino.
Arrivederci.